Da oggi puoi sostenere Casa Pound Italia diventando web supporter. Il web come libero spazio di informazione, come luogo in cui si gioca ad armi pari. Obiettivo dell'associazione è diffondere, attraverso la rete, idee e fatti che non sempre altrove hanno trovato uno spazio adeguato. Con 10 euro darai un concreto contributo a Casa Pound Italia e riceverai l'esclusiva tessera. Per scoprire come diventare web supporter, visita il sito www.casapaunitalia.org e clicca web supporter. Essere web supporter è fondamentale. E se non sei web supporter,
non sei bravo.
Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! E libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori, sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro!
qua, nuova puntata con RPR Novara dalla Perla Nera, la sede di Casa Pound Italia, appunto nella città di Novara. Stasera, come promesso settimana scorsa con il nostro DJ Pigi, abbiamo lasciato con appunto la corina in bocca su un nuovo speciale di RBN. Questa volta facciamo un tuffo nella storia, speciale Guido Pallotta, non aver paura di aver coraggio. Alla, in studio oggi, in studio, parole grosse che volano, oggi i nostri DJ, DJ Simone come al solito, ciao a tutti, nuovo DJ che si è occupato appunto di questa puntata speciale e tutta la ricerca che c'è stata dietro, il nostro DJ Varsesia,
ciao,
e beh, come sempre alla regia il nostro amatissimo DJ Cobra, la voce del di là,
ciao,
quasi a tempo questo giro, bene, oggi puntata, come dicevo, puntata impegnativa, per cui bando alle ciance, partiamo subito. Puntata speciale che si svilupperà in tre appuntamenti differenti, i primi due che tratteranno appunto la storia di questo grandissimo personaggio, grandissimo e giovanissimo personaggio protagonista del fascismo, e l'ultima invece che andremo a esplorare in maniera molto più approfondita, fra i suoi tantissimi testi scritti, un po' diciamo i punti, quelli più passatamente meno affascinanti. Per cui do subito la parola al nostro DJ Varsesia che partirà con questo speciale. A te la parola.
Allora, esistono personaggi nella storia italiana dell'ultimo secolo che in altri paesi sarebbero già stati celebrati da film venerati come eroi nazionali, col diritto ad entrare e avere spiegate nell'immaginario popolare. Al contrario, registriamo che figure di alta qualità umana, di spessore intellettuale e di valore etico, da noi restano emarginate, sconosciute ai più, magari anche perché marchiate a fuoco dalla loro appartenenza fascista. E questo è il caso di Guido Pallotta. Guido Pallotta, dei Conti della Torre del Parco, nacque a Forlì il 1 gennaio del 1901, dall'unione tra il conte Alfredo Pallotta e Pia dei Baroni Garzia Civico di Ascoli. Quest'ultima ebbe un'influenza notevole su Guido e anche sugli altri tre figli, Cesare, Carlo e Sofia. Era una donna forte, allevata nel culto della famiglia, cresciuta in un ambiente decisamente intriso di patriottismo. Concesse tutto l'appoggio morale e spirituale ai figli legionari e squadristi, incitandoli all'azione, incoraggiandoli a servire la rivoluzione con tutte le energie del corpo e dello spirito. Assistette con esemplare perseveranza i figli nelle diverse fasi della vita, ponendo a base dell'educazione l'amore e il rispetto. Li formò con la dolcezza e li allevò con l'affetto, così da far maturare a dismisura in ognuno di essi l'impeto e la saldezza di ogni buon sentimento. Nella tarda estate del 19, Guido, appena 18enne, lasciò casa e famiglia per accorrere all'appello di Gabriele D'Annunzio, che il 18 settembre, alla testa di un gruppo di volontari, aveva occupato Fiume, impadronendosi del potere. L'8 settembre del 1920, dopo un anno di tribolazioni e conflitti più o meno accentuati, D'Annunzio diede vita alla reggenza del Carnaro, un nuovo governo che, nelle intenzioni del suo promotore, avrebbe dovuto estendersi ben al di là di Fiume, per abbracciare la Dalmazia e vendicare l'imbelle politica rinunciataria dell'Italia postbellica di Nitti e Giolitti. Pallotta aveva della vita una visione senza dubbio eroica ed estetizzante. Non per nulla il suo autore preferito era proprio Gabriele D'Annunzio. E il suo cuore di adolescente venne letteralmente incendiato dalla lirica eroica dell'immaginifico. Come poteva un ragazzo pervaso e invaso da simili sentimenti non avvertire la formidabile attenzione esercitata dalle parole del poeta soldato? Le orazioni di D'Annunzio incendiavano gli animi. E mi sono perso e esaltavano coraggio. Nella notte tra il 13 e il 14 novembre 1919 Pallotta partecipò all'occupazione di Zara e fu promosso a caporale degli Arditi nella compagnia Gabriele D'Annunzio, detta la Disperata. Servata manebo era il suo motto. Disperata, sosteneva Pallotta, e sembrava davvero che sotto il nero gagliardetto dell'aureo grifone rampante si fosse rifugiato alle splendide energie della patria, espresse dall'istinto di conversazione della razza. La compagnia della guardia personale del comandante, detta appunto la Disperata, era composta da una schiera di fedelissimi, il fiorfiore dei legionari, e al suo interno c'era un plotone, il primo, formato dai più arditi e dai più bravi. e gli era stato ammesso, grazie alla sua disponibilità, al suo coraggio e alla sua spregiudicatezza, a far parte della guardia personale di D'Annunzio. Si può dire che ogni età e categoria sociale avevano il loro rappresentante fra le file della compagnia. Il loro entusiasmo era inversamente proporzionale alle condizioni materiali in cui vennero a trovarsi dopo la conquista di Fiume. «Siamo pochi per tanto compito», ebbe a dire D'Annunzio. «Io non ho mai misurato le forze al compito. Il manico del vostro pugnale è l'idea, il calcio del vostro fucile è l'idea, e l'idea è la forza esplosiva delle vostre bombe a mano». L'epopea di Fiume restò per sempre fino all'ultimo, non solo nella mente e nei suoi ricordi, ma anche negli occhi, con le scene di goliardia militare, l'irrefrenabile emozione di combattere per un ideale che era, e soprattutto obiettivo, concreto, tangibile, di devozione alla patria. «Troppo dovrei parlare», ebbe a confessare Pallotta, «per ricordare tutte le avventure, sventure e miracoli della disperata, dei colpi di mano sulle isole dalmate in possesso degli jugoslavi, ove erravano liberi grossi armenti utilissimi a sfamare l'appetito dei legionari ventenni, al colpo di mano di Albona o a quello di Trieste, ove i disperati tentarono di liberare fascisti e i legionari chiusi in quel carcere da Cagoia, sino alle spedizioni ardite contro le navi regolari cariche di preziosa farina. Quanto all'esperienza di Fiume, essa rappresentò un marchio a fuoco dal quale egli non si staccò mai, nemmeno negli anni successivi, quando le schiere del fascismo nascente si riempirono di adepti provenienti dagli ambienti più disparati. Egli rimase sempre un legionario, con la penna, quando più tardi fu assunto dalla Gazzetta del Popolo, con i fatti negli anni a venire sui fronti di tutte le guerre. Per lui la marcia su Roma non fu che una conseguenza inevitabile e ineguagliabile di quel primo atto di fede, di un'Italia risorta dalle ceneri del liberalismo agonizzanti e protese verso nuovi e prestigiosi traguardi. Del resto, la prosa del Pallotta fu sempre, sia prima sia dopo, ricca di aggettivi e di avverbi, piena di riferimenti storici a date, trattati, eventi, che in qualche modo dimostravano la ineluttabilità di ciò che stava accadendo, di questa ritrovata volontà nazionale. E la marcia su Ronchi era stato il faro, l'unico in grado di emanare la luce necessaria per ritrovare la strada perduta.
Dacci ascolto, ti daremo voce. Radio Bandiera Nera.
Guido Pallotta fu non soltanto un seguace del comandante, ma anche dei più accesi sostenitori del futuro duce del fascismo. La sua adesione al nuovo movimento, ai suoi principi, al suo fondatore, non fu dettata da uno spirito rivoluzionario, anticlericale, antimonarchico. Al contrario, egli era decisamente un conservatore, un intellettuale che vedeva un'unica linea di continuità tra l'Italia di Giulio Cesare, Cicerone, Virgilio, Augusto e quella del Risorgimento di Cavour e Mazzini, Garibaldi e Vittorio Emanuele, passando per Leonardo e Raffaello, Machiavelli e Guicciardini, senza dimenticare l'Alighieri, Boccaccio e il Petrarca. Era la sua una sorta di rivendicazione ancestrale dei propri avi e delle proprie origini, un voler ripescare dal passato quanti avevano contribuito a forgiare e a fornire un popolo di ciò che di più prezioso poteva avere, il senso della collettività, della comunanza, in poche parole dello Stato. Di uno Stato che però non poteva essere messo in discussione dalle esigenze e dai desideri del singolo o di un gruppo, o addirittura da una classe sociale. L'Italia prima di tutto, soprattutto, al di fuori di tutto. Era una forma di totalitarismo in pectore, che a man mano che il fascismo si sarebbe più poi consolidato, trova nei fatti e nella sua evoluzione, da movimento in partito, una ragion d'essere. Non è un caso che ovunque, in tutti i suoi articoli, fossero essi destinati alla pubblicazione su periodici o quotidiani, o pronti per la lettura in qualche conferenza o lezione storica, emergesse manifesta la ricerca di un costante richiamo con la storia d'Italia, quasi a voler legittimare ogni sua affermazione, dichiarazione o ipotesi di lavoro. Pallotta aveva letto molto e molto era stato infiammato ed influenzato dalle sue letture. Su di lui avevano agito le tradizioni patriottiche familiari, i miti risorgimentali, l'avvento del nazionalismo, l'amore puro per il proprio paese, per questa Italia che per lui veniva prima di tutto, per la quale sin da allora sarebbe stato pronto a sacrificare la vita. Rientrato nelle Marche, si iscrisse subito, dopo averlo fondato, insieme ad altri ex soldati, al fascio di combattimento di Montefano, portandosi dietro la sfrontatezza e l'esperienza maturata in Dalmazia, a partire dai primi mesi del 21, presa ad organizzare la propaganda fascista nella provincia di Macerata. Fu tra i promotori partecipanti della prima adunata dei fasci marchigiani in preparazione delle elezioni di primavera. Cominciò anche la sua attività pubblicistica nella veste di corrispondente dell'Ordine dei Fasci di Combattimento, il Fascio. L'anno seguente prese parte a quasi tutte le azioni dello squadrismo nelle Marche, fino a quando, agli ordini dei consoli Calamini e Giannantoni, e unitamente al fratello più grande Cesare, che all'epoca aveva 23 anni, e a Carlo, che di anni ne aveva appena 17, salì sulla colonna in partenza per la capitale. Così rievocava quei giorni. Ricordo quel luminoso 31 ottobre 1922 in Piazza del Popolo, gremita di squadre nere, echeggianti di ordini e di canti, cosparsa qua e là di sacchi di pane e di corpi di squadristi fulminati dal sonno. Ma ecco alzarsi un grido: «Il Duce, il Duce!» In un attimo furono tutti in piedi, le squadre ondeggiarono come una grande mareggiata fosca verso il centro della piazza, ove, presso l'obelisco, il condottiero avanzava rapido a ispezionare l'ammassamento. Pallido nella camicia nera, chi badò più agli ordini dei comandanti, chi udì i loro richiami, tutti si precipitarono verso il capo in un'indescrivibile confusione di squadre. I quadrumviri, i più vicini al Duce, fecero appena in tempo a serrarsi in cordone, tentando di difenderlo da tanto irruento amore. Severissimo in volto, le mascelle contratte, il Duce fulminò tutti intorno con un'occhiata terribile, che nessuno di noi dimenticherà più. Un lampo corrucciato che inchiodò ciascuno al suo posto. Tutti compresero in quell'istante, nel terzo giorno della nuova era, che la vecchia anarchia italica era spacciata per sempre, che la patria aveva trovato finalmente il medico non pietoso che l'avrebbe guarita dalla secolare cancrena dell'indisciplina. Seppur ancora giovanissimo, Pallotta sin da allora aveva chiaro dentro di sé il concetto di gerarchia spirituale. Una scala i cui gradini non potevano essere saliti se non da coloro che erano in possesso, e lo dimostravano, delle virtù necessarie e indispensabili, non materiali, ma legate ad uno stadio dello spirito elevato. Una su tutte, l'amore per l'Italia, pure semplice e disinteressato per il suo destino, per la sua grandezza. Egli era fortemente consapevole, all'indomani della conquista del potere da parte di Mussolini, cui il re aveva affidato il compito di formare il nuovo governo e di riportare l'ordine in un paese sconvolto dalle agitazioni sociali e dalla reazione, di appartenere ad un'aristocrazia dell'idea composta da pochi eletti, che avevano messo in gioco se stessi e il loro avvenire per combattere l'avvento del comunismo sull'esempio di quanto accaduto in Russia. Rivendicava l'integrità morale della sua generazione, intesa sia sotto profilo anagrafico, sia per l'aspetto morale, e disprezzava chi si era arricchito con la guerra alle spalle dei milioni di morti, chi aveva esitato prima di scegliere da quale parte stare e chi aveva deciso solo all'ultimo istante quale causa abbracciare. Pallotta aveva abbracciato senza riserve il fascismo e dopo essersi sentito legionario adesso non aveva esitazione a dichiararsi camicia nera, semplice milite e militante di un'aristocrazia nuova in un paese rinnovato e rinvigorito. Per cosa dunque, si domandava il Pallotta, le camicie nere avevano affrontato il piombo dei rinnegati? Forse perché l'Italia continuasse ad essere retta da politicanti senza scrupolo e senza partito? Dai massoni che bazzicavano in sacrestia? Dai liberali che lasciano bestemmiare i caduti? Dai democratici che offrono le chiavi delle loro cantine a chi vuole innaffiare di vino agli stracci rossi della rivolta? O perché continuassero a rappresentare nei comuni lo Stato, i complici dei predicatori della strage, i senza fede che per paura cercarono di farsi amici dei nostri nemici, tremando per loro peculio in pericolo?
Saluti, è tempo di commiati da questa dura vita che abbiamo sempre amata, da questo nostro popolo che abbiamo onorato, noi quel tricolore che il cuore abbiamo portato. Forza, chi giaceva in silenzio. hanno i capelli imbiancati, ma non s'hanno mai fermati. Scendete il tricolore, alzate il braccio al cielo e poi andate avanti, è tempo di lottare.
Puoi sostenere Casa Pound Italia diventando web supporter. Il web come libero spazio di informazione, come luogo in cui si gioca ad armi pari. Obiettivo dell'associazione è diffondere, attraverso la rete, idee e fatti che non sempre altrove hanno trovato uno spazio adeguato. Con 10 euro darai un concreto contributo a Casa Pound Italia e riceverai l'esclusiva tessera. Per scoprire come diventare web supporter, visita il sito www.casapaunitalia.org e clicca web supporter. Essere web supporter è fondamentale. E se non sei web supporter,
non sei bravo.
Legionario, squadrista e picchiatore, giornalista d'assalto, temprato al combattimento, si trovò subito a suo agio nel fascismo nascente. Aveva appena 20 anni e si trasferì a Torino, dove si iscrisse al secondo anno di università. iniziò a collaborare prima con l'organo settimanale del fascio torinese di combattimento, il Maglio. Poi poco dopo entrò nella redazione della Gazzetta del Popolo, dove fu accolto come un figlio dal direttore Delfino Orsi. In pochi anni divenne anche collaboratore assiduo, prima, e corrispondente poi, del Popolo d'Italia, fondata da Benito Mussolini. Era stato lui stesso, senza remore, senza timori, a proporsi, e il fratello del Duce, Arnaldo Mussolini, che ne era direttore, non ebbe dubbi. Egli intendeva, più di chiunque altro, il giornalismo come una missione, come uno strumento di educazione del popolo, come un'arma a difesa della rivoluzione e della patria. Nulla vi era nei suoi scritti che sapesse pur lontanamente di mestiere o di ordinaria amministrazione. Ogni suo articolo era veramente un atto di fede, ogni suo scritto una battaglia contro i nemici di dentro o di fuori. Egli misurava col metro preciso della fede fascista e dell'interesse nazionale. Aveva un unico grande amore, Mussolini. Per lui, per la sua rivoluzione, per la nuova Italia, sentiva di poter vivere e di poter morire. Non a caso, divenne in breve tempo una delle firme di punta, sempre pronto a sfidare i nemici del fascismo, fossero essi oltre confine o all'interno del paese. Uno dei redattori più amati, sia dai colleghi sia dalle maestranze, che dagli operai in tipografia, che ne apprezzavano l'umanità, il sorriso sempre vivo e la disponibilità al confronto. Attorno a lui i goliardi torinesi si strinsero subito con entusiasmo. Tutti lo amavano e lo ammiravano ed ambivano di poterlo considerare come un fratello maggiore. Guido così divenne, per designazione unanime, e si potrebbe anche dire per acclamazione, segretario del GUF di Torino.
Bene, questa era la prima parte del nostro speciale su Pallotta. Ci fermiamo qui perché la sua vita, ovviamente, siamo arrivati al punto che si trova a Torino, dove vedremo nella prossima puntata tutto quello che riuscirà a fare da giovane ventenne all'università. Per cui ringraziamo Carlo per questa prima parte di lavoro che ha fatto e chiudiamo questa prima parte dello speciale Non aver paura di aver coraggio, dedicata a Guido Pallotta. Diamo l'appuntamento come sempre qui su RBN Novara dalle 22 alle 23 di tutti i mercoledì. Diamo appuntamento per la prossima puntata, la seconda parte di questo speciale. E niente, quindi salutiamo tutti, dal vostro DJ Simone, il nostro DJ Valsesia,
grazie,
il nostro DJ Cobra come sempre alla regia,
ciao,
bene, la nostra voce dal di là è sempre attiva, quindi ragazzi appuntamento a mercoledì prossimo con la seconda parte dello speciale su Guido Pallotta sulle bandiere.
Messaggio personalizzato per Alberto. Niente, mi è venuto in mente questa famosa canzone su Fiume e pensavo di fare tipo un rock and roll americano a più strofe, a Fiume si scopava, a Fiume si fumava, a Fiume si gridava, eia eia, alla la la, a presto, ciao Alberto, studia.
A Fiume si cantava, a Fiume si fumava, a Fiume si spingeva, a Fiume si poteva, a Fiume si gridava, eia eia.
Radio Bandiera Nera, la voce del popolo non conforme.
Sul palco, per favore. Prossimo pezzo.
lupe sciurma per un galeone, bandiera nera, fiera fatta. Eppure signori, leggete d'amori, ma non ad altari.
Per noi l'avventura è forma di vita, e tanta speranza si sofferà.
Sulla nostra pelle, storie di battaglie.
Se vedi un gatto nero,
è il nostro ambasciatore.
Stiamo arrivando
e ti faremo male. Eppure signori, legati ad amori, ma non ad altari.
Per noi la pelle è forma di vita, e tanta speranza si sapea.
Yeah.
Da oggi puoi sostenere Casa Pound Italia diventando web supporter. Il web come libero spazio di informazione, come luogo in cui si gioca ad armi pari. Obiettivo dell'associazione è diffondere, attraverso la rete, idee e fatti che non sempre altrove hanno trovato uno spazio adeguato. Con 10 euro darai un concreto contributo a Casa Pound Italia e riceverai l'esclusiva tessera. Per scoprire come diventare web supporter, visita il sito www.casapaunitalia.org e clicca web supporter. Essere web supporter è fondamentale. E se non sei web supporter,
non sei bravo.